Allora, io partirò da una considerazione che si lega profondamente a quello che ha detto Florinda Cambria, al percorso che ha fatto. Un dato di fatto, che poi vedremo è ripreso da un grande studioso di Aristotele, dell'opera di Aristotele, estremamente ampia, complessa, eccetera, ci sono rimaste solo le opere di scuola, gli scritti che sono nati dentro la sua scuola. Spesso si pensa che non siano, alcuni non siano neanche di pugno di Aristotele, ma siano riassunti degli studenti che poi sono stati raccolti. Mentre non ci sono rimaste, a differenza di Platone, che è tutto il contrario, è rimasta l'opera di Platone rivolta al pubblico, ma non ci sono rimasti scritti di scuola. Per Aristotele è il contrario, le opere rivolte al pubblico, quelle giovanili, che erano dei dialoghi scritti ad imitazione dello stile di Platone, non ci sono rimasti affatto. Qualcheduno è proprio scomparso, di altri abbiamo solo il titolo, di altri abbiamo dei frammenti, cioè questo vuol dire delle citazioni fatte da altri autori che ci consentono di ricostruire più o meno cosa c'era in questi. Ma insomma, la tradizione ha conservato l'aspetto esoterico, gli scritti fatti per il di dentro, per la scuola, e non l'aspetto esoterico, quello fatto invece per il pubblico, no? Destinato a un pubblico. E questo non è accaduto certamente a caso, non è accaduto chissà perché, anche se bisogna aggiungere, questo molti sicuramente lo sanno, che noi abbiamo, come dire, la fortuna di conservare l'opera di Aristotele proprio per un pelo, insomma, no, è stata salvata per miracolo, ma è stata salvata quella che si conservava negli archivi del liceo e che poi è stata riordinata, come ricordava Florinda, è stata catalogata e c'è arrivata sino a noi. Ma questo non è, dicevo, casuale, perché il capolavoro di Aristotele, ecco, provo a dire una cosa che capovolge l'insegnamento manualistico, che ha le sue ragioni naturalmente. Il capolavoro di Aristotele non è che cosa ha scritto, ma dove l'ha scritto e che cosa ha fatto là dove ha scritto tutto ciò, cioè la scuola. È ovvio che se noi abbiamo poche ore di insegnamento della filosofia, dobbiamo trasmettere ai giovani una cosa così complicata, che esige una grande attenzione, partecipazione e anche un certo ingegno, insomma, diciamocelo chiaramente, no? Una certa capacità di... allora dobbiamo dedicare tutto il tempo possibile a spiegare i contenuti, però capovolgiamo la realtà, cioè a questo punto guardiamo le cose in una maniera, diciamo così, strumentale, appunto manualistica, come si dice, impariamo tante cose, non impariamo però il cuore della cosa, cioè tutto quello che secondo me cercava di far capire Florinda e credo ci sia in buona misura riuscita, cioè di riportare la filosofia dentro la vita storica, concreta, vivente degli esseri umani e non come una disciplina da studiare in astratto che dice chissà perché questo è quello, eccetera, eccetera. È molto difficile naturalmente fare questo. E allora forse è utile che io capovolga il punto di vista. Non mi interessa cosa ha detto Aristotele, ovviamente mi interessa moltissimo, ma mi interessa come l'ha detto e dove l'ha detto e perché. Per fare questo ho immaginato un cammino rapidissimo, perché non c'è il tempo di fare di più, un cammino attraverso le forme dell'educazione greca dal periodo arcaico al liceo, e il liceo ha le sue radici in tutta questa storia naturalmente, come ovvio, e poi ha la sua grandiosa differenza. Vediamo se riusciamo in questa oretta, oretta e un quarto, a darvene un'idea. Allora partiamo dall'educazione antica, qui solo qualche battuta. Come accadeva l'educazione prima della democrazia, prima che le poleis diventassero quella cosa che sono diventate, quando c'era una struttura che potremmo descrivere come feudale, del grande signore, padrone del castello, diciamo così, no? È una popolazione agraria sostanzialmente, analfabeta, ma l'educazione avveniva attraverso la poesia, appunto, la tradizione della poesia tramandata oralmente dagli aedi, che diventavano in molti casi anche i maestri del principe o del signore. Vedete come la faccenda di Filippo II si collega, come l'alfa si lega con l'omega. Quando Filippo II, che è un arcaico, appunto, è un barbaro, barbaro proprio nel senso greco della parola, che non si sa comportare, non sa dov'è e come ci si comporta dove si è, e che quindi non sa parlare, e che è in fondo un signore ancora arcaico, no? Cosa fa? Ha un figlio, deve educarlo, e dove lo manda? Non ci sono scuole lì, le scuole sono nella Grecia tradizionale, e quindi chiama un precettore, fa quello che si faceva molti secoli prima di lui. Come avveniva questa educazione? Avveniva tramite la musica, ecco di nuovo, non ci siamo messi d'accordo prima, anzi mi ha detto che io non vi ho spiegato cos'è Logos, è verissimo. La musica, ma la musica di nuovo è come arte del ritmo, del comportamento, sapersi comportare bene nel luogo in cui si è in maniera appropriata ed essere quindi una persona per bene, vale a dire virtuosa nel senso della arete greca, questo si apprende attraverso la pratica della musichè, imparando a cantare, a danzare e a poetare. Vi ricordo la famosa festa delle apaturie greche, era una festa nella quale i giovani, maschi e femmine, erano introdotti sostanzialmente nella città, passavano dall'adolescenza, un po' sfrenata ovviamente, al sapersi comportare, appunto, al diventare adulti, al diventare cittadini responsabili di come si comportano. Ecco, questa festa delle apaturie si celebrava con gare di lotta fra i ragazzini, gare di danza per tutti e gare di poesia, cioè di canto, che riprendevano le antiche tradizioni e che attraverso le antiche tradizioni raccontavano i miti, le storie, le origini, le vicende arcaiche, da dove veniamo, perché siamo così, perché raccontiamo queste storie, quali sono i nostri eroi, quali sono appunto i nostri modelli. Perché se non c'è un modello è inutile la scienza. L'educazione e il modello sono la base per cui è sensata anche la scienza. Se no la scienza è pure una cosa puramente intellettiva che non interessa a nessuno. E questa era l'educazione arcaica, si cantavano le elegie di Solone, che era appunto l'educatore della città, no? Era colui che aveva dato alla città nuove leggi, mettendo pace tra i cittadini, eccetera, eccetera. Lasciamo questo mondo dietro le spalle, ma che, come vedete, simbolicamente ritorna, perché il canto originario, la musichè originaria, le tre arti dinamiche che educano il corpo, poi come diventano il canto di Socrate di cui parlava? È perché educano l'anima, no? Perché la filosofia è la famosa fine, no, di Socrate. Socrate che prima di morire dice agli amici: ho fatto musica, no? Perché ho fatto un sogno, ho sognato che dovevo mettere in musica le favole di Fedro, no? È tutto una, come dire, è tutto una simbolico, un simbolico racconto in cui la musica dei primordi, che era musica del corpo in movimento, diventa musica del logos, diventa musica dell'anima, perché l'invenzione di Socrate è appunto l'anima. Perché le ultime parole di Socrate agli amici morenti sono: abbiate cura della vostra anima. L'anima che sa danzare, che sa cantare, che sa dire la cosa giusta, non solo la cosa bella, ma la cosa giusta. No? Bene, come precipita, crolla completamente l'educazione, questa educazione, no? Che oserei dire non abbiamo trovato mai più nell'Occidente, mai più. Ce la ricordiamo solo, ecco. Ma crolla perché si apre l'età dei sofisti, perché i greci a metà del V secolo sconfiggono la Persia, la grande Persia, conquistano quindi il primato commerciale dell'Egeo, del mare Egeo, conquistano una ricchezza che non avevano mai visto, conquistano città che fiorenti di commerci, di lussi, di beni. C'è un rivoluzionamento totale delle classi sociali, gli aristocratici padroni della terra, padroni della campagna, non sono più i più ricchi, anzi spesso diventano i più poveri. Sono vicende che si sono ripetute infinite volte, no? Nella storia dell'umanità, le racconta anche la nostra Sicilia, la storia della nostra Sicilia è andata così, no? Quindi gli aristocratici vanno in malora e i borghesi diventano ricchi, sono, naturalmente non si sanno comportare, devono anche loro imparare a comportarsi, ma appunto hanno bisogno quindi di quella cosa che per gli antichi non era neanche vista, che si chiama cultura, che si chiama educazione nel senso della istruzione. Un aristocratico non aveva bisogno dell'istruzione, era lui l'istruzione, era lui il modello di come ci si comporta. Ulisse è il modello di come ci si comporta a Itaca, e tutti gli altri ne imitano questo modello eroico, no? Questo è finito in un mondo che non c'è più. Adesso ci sono i nuovi ricchi, come si potrebbe dire, no? Molto intelligenti, attivi, turbolenti e ignoranti. Non sanno più che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è bello, che cosa è brutto, che cosa ci si deve, come ci si deve comportare, come no. E soprattutto non sanno usare l'intelletto in maniera efficace, magari per gli affari sono bravissimi, ma quando poi si tratta di combattere in tribunale, quando si tratta di combattere nell'assemblea popolare che stabilisce le leggi, e le leggi mica sappiamo se mi convengono o no, vediamo un momento, c'è tutto bisogno di una, ecco, di una cultura. Quando si parla della cultura cinese, delle Taming, naturalmente siamo noi che parliamo, noi aristotelici che parliamo. Le Taming non è una cultura, no? È qualcosa di molto più arcaico, no? Che si assomiglia molto di più alla festa delle Apaturie, capite? No? La cultura è una cosa occidentale, soltanto occidentale, ed è un'invenzione dei sofisti e ha come volano la scrittura alfabetica. Si comincia a leggere e a scrivere. Comincia questa verità che per noi diventa universale, l'abbiamo persa nel corso del tempo, l'abbiamo recuperata, che chi non sa leggere e scrivere è un ignorante, che ovviamente non è così per tutto il mondo che ha preceduto questo mondo creato dai sofisti, creato quindi dalle scienze della parola. Non è che il faraone, siccome non sa leggere e scrivere, è ignorante, no, ci sono gli scribi che sono dei manovali della lettura e della scrittura, per la lettura, perché lì la lettura e la scrittura ha un valore sacro, ma non ha un valore culturale come lo intendiamo noi. Quindi ci vogliono dei maestri che insegnano e che, badate, tutti lo sapete questo, no? Scandalo degli scandali, si fanno pagare. Oddio, il tormentone, eh? Chi conosce un po' la letteratura di questo periodo, del V secolo, no? Chi ha letto tante cose che si sono dette e scritte nel V secolo, si trova di fronte al tormentone continuo. Ma che scandalo, si fanno pagare, ma come? Allora uno si fa pagare perché ti insegna la virtù? Già. E questo soprattutto i filosofi, no? Socrate e la sua scuola si obietteranno che queste cose non si imparano per denaro, la virtù non si impara per denaro. È tutta una polemica, come dire, che non comprende il cuore della cosa, che non comprende la ragionevolezza del mondo. Come direbbe Hegel, il mondo è ragionevole, eh? Le cose accadono secondo una... A proposito di Hegel, badate che Hegel, parentesissima quadra, non era presuntuoso quando diceva ai suoi studenti di Berlino, badate signori, diceva signori, perché allora ci si trattava così, badate signori che io non sono un filosofo, sono la filosofia. Era un atto di profonda umiltà, cioè diceva: siccome io vi devo insegnare la scienza della verità, o la so o non la so, se la so sono la scienza della verità, se non la so andate al cinema che è meglio, no? Non state qui a perdere tempo, no? Andate altrove, perché non vale la pena di starmi ad ascoltare. Cioè era un atto di profonda coerenza, quella con la quale, non di presunzione. Se io non sono in grado di dire la verità, non sono un filosofo, è evidente, no? Ci sono molti poi e perché, naturalmente, intorno, ma chiusa la parentesi, torniamo a noi. Ecco, dicevo, la rivoluzione dei sofisti. Adesso vi leggo un passo di un grande studioso della storia del pensiero greco, che è Robin, il quale ci spiega perché, come dire, avevano ragioni i sofisti nel farsi pagare. E in questo le leggi dell'economia hanno una loro necessità, di cui anche Aristotele si rese conto. Se ti pagano vuol dire che qualche cosa gli dai. Ci deve essere un tornaconto reciproco, no? E quindi sarà scandaloso, però è reale, è effettivo, rispecchia chi sei. E scrive così Robin: il fatto che i sofisti esigessero denaro e in misura considerevole, già hanno fatto delle fortune i maggiori sofisti, poi li hanno portati a Panama naturalmente, in cambio delle loro prestazioni, costituì a lungo per i greci motivo di scandalo. Platone e anche Aristotele non perdono occasione per osservare con ironico disprezzo che il sofista è una specie di rivenditore al minuto del sapere, dispensa all'edicola, insomma. La storia delle scienze in dispensa all'edicola, che si possono anche pagare in rate mensili molto comodi. Evidentemente qui alla base di tutto ciò, no scusate, che pretende che sia una specie di rivenditore al minuto del sapere, un tale che pretende di barattare la sapienza col denaro, come se la scienza, la virtù, l'amore fossero oggetti di lusso dei quali ci si può appropriare mediante semplice acquisto. Divento sapiente pagando, ma sapiente o istruito sono due cose diverse. Alla base di tale critica sta evidentemente un equivoco del quale in parte lo stesso sofista è però colpevole. Certo, lui va in giro a dire che è un maestro di virtù, non gli conviene dire che è un rivendugliolo del sapere minuto, no, dice che è un maestro di virtù. Quelli tanto non capiscono niente e lo pagano. L'equivoco consiste nel credere che il sofista intenda insegnare per davvero la scienza, o ciò che essa rappresenta dal punto di vista della filosofia. Al di là delle sue affermazioni, spesso pretenziose, roboanti, il sofista di fatto si limita a fornire ciò che oggi noi chiamiamo una istruzione. Già, la nostra scuola è fatta così, la nostra è una scuola sofistica, diciamo la verità, ma diciamolo nel senso buono anche della parola, no? Non soltanto spregevole. No? La nostra scuola, riconosciamolo ampiamente, è una scuola di istruzione. E lì c'è un tormentone anche tra di noi, no? Ma istruzione o è formazione, no? Beh, è chiaro che in una classe di 35 persone, dovendo insegnare l'intero scibile umano, come potete pensare che sia formazione? È istruzione. Ed è già una buona cosa che sia istruzione, e quindi deve avere dei voti, deve avere una disciplina, deve avere un metodo, deve avere dei competenti. Non aspettatevi di tirare fuori di lì la formazione, se non, diciamo così, come valore aggiunto, e qua può sempre succedere, no? Perché il professore è bravo, perché il ragazzino è intelligente, perché qualcheduno è stato colpito da una cosa, allora si è appassionato e dice farò il pittore. Queste cose succedono, grazie a Dio, ma non confondiamo la formazione con l'istruzione. I poveri sofisti, che non erano affatto poveri, insegnavano l'istruzione, venendo incontro con estremo realismo a quelle che sono le esigenze del tempo suo, il sofista. Ciò che il sofista insegna, infatti, ha una sua immediata e pratica utilità nella vita della polis, dove il privato, e già adesso c'è il privato, non c'è più l'arcaico cittadino che ha battuto, ha vinto la guerra contro i persiani, eccetera. No, c'è il privato ricco, no? Dove il privato deve sapersi muovere con accortezza nel complicarsi degli interessi e delle leggi, e soprattutto deve sapersi difendere nei tribunali, ai quali sempre più di frequente tutti ricorrono per ottenere giustizia o per soverchiarla. Socrate si era cascato anche lui. Inoltre le istituzioni democratiche, basate sul voto dell'assemblea di tutti i cittadini, da noi abbiamo la rappresentanza anche noi, no? Esigono prontezza e facondia sì, nel parlare, devi essere facondo, i nostri politici sono facondissimi, capacità di convincere, sfoggio di vivace cultura, una citazione di Aristotele non sta mai male, no? Quando fai un comizio, la parola è il mezzo più potente e più rapido per imporsi all'attenzione dei concittadini, per ottenere una parte rilevante nelle decisioni, nel governo della comunità, per accaparrarsi incarichi e negozi, per primeggiare nelle ambascerie e nei dibattiti. Non sto parlando di oggi, sto parlando del tempo dei sofisti, naturalmente. Ogni cittadino è ora in gara contro tutti, nello sforzo di far prevalere un punto di vista o un interesse particolare, come diventasse generale convinzione. Naturalmente si indebolisce in tal modo il vincolo collettivo, mentre si accentua lo sviluppo della persona individuale. questa frase è veramente significativa di Robin, ciascuno vuole la propria libertà di fare quel che gli pare, insomma, i suoi comodi. Vuole la propria libertà e ritende con una bramosia tanto più furiosa quanto più avverte la crisi dello Stato. Ciascuno tende a far valere col possesso del prestigio politico e della ricchezza il suo potere personale di godimento. Non commento. Ad Atene e nelle città che ne hanno subito l'ascendente si insidia un individualismo tumultuoso e feroce. È una descrizione formidabile, no? Che ci dà Robin. Ora, questa scuola sofistica si incentra prevalentemente, l'abbiamo capito, sulla scienza della parola, chiamiamola così, sulla retorica, sull'eristica, la retorica, capacità della parola di convincere chi mi ascolta, l'interlocutore, eristica, capacità, sfruttando i giochi della logica, sfruttando i trucchi, diciamo così, che sono possibili in base a un'apparenza logica, consiste nell'avere ragione, nel controbattere le tesi dell'altro e avere ragione sulle tesi dell'altro, anche se nella sostanza non si ha assolutamente ragione, anche se solo in un gioco eristico, appunto, come si suole dire. Non a caso Aristotele sarà colui che mette fine, comincia Platone certamente, ma poi è lui lo scienziato dei discorsi che rende non più praticabili i trucchi dei sofisti, con la sua grande opera dedicata appunto ai discorsi dei sofisti, che vengono smantellati uno a uno perché di ognuno viene mostrata la fallacia logica, l'errore logico, quello che a prima vista sembra molto coerente invece non lo è un trucco della parola, no? Di cui si abilmente si serve colui che ti vuole ingannare con la parola. Sarebbe sbagliato pensare che i sofisti si siano dedicati solo alla scienza della parola, hanno fatto tante cose, hanno inventato la cultura, hanno inventato la ricerca dei sinonimi, hanno inventato un certo modo di leggere la poesia tradizionale, e quindi si può dire la critica letteraria, filologica comincia con loro, insomma hanno fatto tante cose di cui qui sarebbe giusto occuparsi e di cui gli ultimi studi sempre più hanno approfondito la sostanza. Non è vero che i sofisti si occupano solo del mondo umano e non guardano il mondo della natura, ma insomma queste sottigliezze non ci servono. Nella sostanza è vero che i sofisti sono fondati su una cultura della scuola come istruzione, come preparazione alla vita pubblica, alla vita commerciale, alla vita individuale nella sua consistenza economica, e che in realtà alla formazione, alla rete come virtù nel senso di formazione, guardano pochissimo o non guardano affatto, anzi guardano, diciamo così, inquinando il sogno di Platone che prima ricordava Florinda. Il sogno di Platone era la città giusta, e il sogno dell'istruzione sofistica è la città nella quale chi è più furbo, chi è più abile, chi è più ricco, chi è più potente, chi è più spregiudicato, chi ha più amici da beneficare poi, ha il successo, ha il godimento. Dice bene Robin, il fine dell'individuo è il godimento, no? È il piacere, no? L'acquisizione di una conoscenza, per cui il bene del sofista, ciò che ha Agathon per il sofista, non è certo il bene che ha in mente Platone. Ecco, in questo senso, ma mi pare che questo l'ha detto benissimo Florinda, non devo ripeterlo io, il bisogno della scienza, come la scienza nel senso della filosofia, nasce come consapevolezza della corruzione che nel sapere si è installata, attraverso il sapere si è installata nella città, perché il sapere si è ridotto all'istruzione, alla mera istruzione, a strumenti per prevalere l'uno sull'altro, non in base a giustizia, ma in base ad efficienza, alla semplice efficienza, no? È una delle tentazioni che sempre ha avuto la scuola, no? Che ha tuttora, no? Bisogna insegnare i ragazzi a cavarsela nella vita. Non è mica che sia sbagliato, naturalmente, però è questo. Bisogna insegnare ai ragazzi come si usa il computer, come si legge il giornale, magari come si scrive sui giornali. Il mio collega sorride. Sì, certo, no? Certo, tutte cose che hanno una loro sensatezza, ma che indubbiamente, come dire, come le fermi se non gli dici che in questo modello tuttavia qualcosa è perduto per sempre o qualcosa è dimenticato? Ecco, questa è la rivoluzione filosofica, è questa. Se noi smettiamo di pensare che i presocratici siano letteralmente dei filosofi, come ormai da parte di molti studiosi si considera, è Aristotele che ci ha fatto convinti che Taleto e Lismandro siano dei filosofi, nella storia della filosofia che traccia lui, ma questi non sapevano di essere dei filosofi, non volevano essere erano dei sapienti, tutto un altro, sono stati utili per la nascita della filosofia. Platone ci ha fatto i conti, sia con Eraclito, sia con Parmenide, certo, però è con Platone, probabilmente nemmeno con Socrate, che è il sogno di Platone, è con Platone che nasce l'idea di una scienza del vero, del buono, del bello, che si opponga alla mera istruzione pratica dei sofisti e che recuperi quell'ideale di formazione globale che era l'ideale arcaico, l'uomo, che poi è stato ripreso tante volte dalle scuole di retorica e mai realizzato in maniera, diciamo, popolare, no? Solo singolare. L'uomo che parla bene e si comporta bene. Cioè non è soltanto dicendi peritus, non è soltanto bravo nel parlare, ma così come è bravo nel parlare, è bravo nel comportarsi, e le due cose vanno in armonia. No? E questo è l'ideale arcaico che la filosofia a suo modo recupera e immette nella città in una polemica, diciamo, a morte con la sofistica. A morte perché Socrate è morto. E Platone l'ha rischiata anche lui, evidentemente. Allora, su questo piano della scienza come opposizione alla mera istruzione, su questo piano noi dobbiamo guardare adesso rapidamente, ma dobbiamo guardare da questa angolatura, avevamo già un po' cominciato la volta scorsa, se non ricordo male, dobbiamo guardare l'Accademia. Che cosa si fa in Accademia? Che cosa è l'Accademia? Abbiamo detto già varie cose, l'impegno politico dell'Accademia, l'impegno militare dell'Accademia, i giovani accademici che vanno a combattere sotto Siracusa, no? Per portare la filosofia a Siracusa, che muoiono sotto le mura di Siracusa, a cominciare dal discepolo stesso di Platone, che fondano altre comunità in giro per la Grecia e per la Magna Grecia e per l'Asia Minore, Asso, dove Aristotele si rifugia, diciamo così, quando rompe con i suoi condiscepoli di Platone, quando se ne va dall'Accademia, va ad Asso, quindi non va in un altro mondo, va nel loro stesso mondo dove spera di avere maggiore libertà di espressione, ma rimane per un po' nell'ambito di questa, come dire, diffusione della scuola platonica dell'Accademia in vari luoghi, molti noi non ne sappiamo più nulla, questo è vero, ma abbiamo molti motivi per comprendere che l'impegno dell'Accademia era un impegno a 360 gradi, che usava la scienza e la sapienza sotto un profilo politico e persino militare. Ecco, ma soprattutto a noi interessa adesso quest'altro aspetto dell'Accademia, altro sino a un certo punto. La data canonica è il 368 o 367 avanti Cristo, è una data straordinaria, perché proprio in quell'anno Aristotele entra nell'Accademia, è già stato detto, figlio di un medico, quindi viene dalle scienze particolari, figlio di un medico, ha 17 anni, comincia a formarsi nell'Accademia. E cosa succede in quell'anno lì nell'Accademia? Ah, succede un fatto straordinario che ci viene ricordato, che probabilmente non è assolutamente né il primo né l'ultimo, no, di sicuro, ma probabilmente non è il primo, ma forse uno dei più rilevanti. Cioè in quell'anno il grande scienziato Eudosso di Cnido, che era un astronomo, un cosmologo, come è stato ricordato, matematico, ma che aveva anche interessi nell'etica, nella morale, con tutta la sua scuola, Eudosso di Cnido si trasferisce nell'Accademia. Viene lì, non sappiamo quanti fossero, erano un certo numero di persone, e lei sta lì, anni, in dialogo continuo con gli accademici, E Aristotele è il discepolo di Platone, ma anche di Eudosso. E come? L'influenza di Eudosso su Platone è enorme, soprattutto per quella che è la sua cosmologia, per quella che sarà la sua astronomia, no? Che la prende da Eudosso, no? E poi la rielabora, ovviamente. Questo è il primo episodio che ci fa capire che la scuola originaria, l'accademia originaria che Platone aveva immaginato soprattutto sulla base dell'insegnamento socratico e sulla base di un impegno etico-politico e militare persino, no? Con i suoi viaggi a Siracusa, ossessionato, povero uomo, a fare la città giusta, eccetera, eccetera, un po' alla volta si sta trasformando nella città sapiente, in un modello di città sapiente. Cioè l'opposizione della filosofia che vuole la scienza, che vuole i discorsi veri, e trascina di per sé in un destino irrimediabile la stessa scuola di Platone verso cose che erano molto lontane dal primo Platone. Qui entriamo nella fase, come si dice, dialettica di Platone, dove Platone insegna la dialettica, cioè l'arte della divisione per generi e specie, l'arte della classificazione, l'arte del giudizio vero. Che cos'è un pescatore con la lenza? Adesso te lo definisco. Che cos'è un sofista? Adesso te lo definisco. Te lo definisco, parto da una specie grande o da un genere grande, lo divido per due, per due, per due, poi raccolgo, ho la definizione corretta, esatta. Siamo entrati in questa fase dialettica in cui Platone ha abbandonato, diciamo così, i miti, i racconti coloriti per lo più, no? Quindi il Platone più suggestivo, no? Quello che non piace a Florindo, non piace.
Piaceva,
adesso
piace.
Adesso le piace.
E invecchiandosi.
E si cambia nella vita, per fortuna nella vita si cambia. Ecco, no, e questo diventa un Platone rigoroso, scienziato, no? E gli inviti a queste scuole hanno quel senso lì, confrontiamoci con gli altri saperi particolari che nel frattempo, nati dalla rivoluzione sofistica, si sono nutriti di per sé, sono diventati forti da sé, in tutte le varie possibili angolature attraverso le quali si può guardare il mondo, la storia, gli esseri umani, i mortali, i divini, gli animali, le piante. E queste scuole sono invitate qui a dialogare con la dialettica di Platone, con la nuova filosofia, la nuova sapienza. Un altro esempio molto caratteristico è la scuola medica di Filistione. Sappiamo che la scuola medica di Filistione, l'intera scuola, con tutti i pensati, che bello, andiamo tutti ad Harvard, io non ci starei, andiamo a Harvard, è un bel posto, andiamo tutti ad Harvard e ci tengono lì e ci danno da mangiare pure, no? ci ospitano, no? E naturalmente incontri, dibattiti, problemi, per non dimenticare il rapporto con la scuola pitagorica di Archita, che non è mai venuto meno. Porto con Taranto e con Archita, è stato sempre costantemente vivo nella scuola. Ecco, è qui che si forma il giovane Aristotele, capite? Se noi ci immaginiamo questa atmosfera, diventa tutto chiaro, no? Diventa come sono nelle cose, per cui è vero che esistono i geni, però i geni sono, alla fine, se tu li vedi, sono una necessità, no? Se non lo faceva lui, lo faceva un altro, non è del tutto vero, perché poi l'ha fatto lui come l'ha fatto, e meno male che l'ha fatto così. Però, insomma, era necessario, proprio. A un certo punto sono le cose che ti portano, le cose che ti spingono. Aristotele è al centro di questa trasformazione degli accademici, questa ossessione che prende tutti gli accademici di confrontarsi con altre scuole e di definire l'universo mondo. Che cos'è un pesce? Adesso te lo definisco. Ma un momento, si tratta di una trota, adesso ti definisco la trota. Cioè questa costruzione, diciamo così, di una scienza della definizione, che è indubbiamente preliminarmente molto utile, che ha alla base le intuizioni di fondo che fanno della filosofia la filosofia. Cioè che ci sono forme, che queste forme in qualche modo sono gli archetipi, i modelli, come diceva Florinda, un seme non è un uovo, una pianta non è un pulcino, ci sono forme, queste forme si incarnano nella materia attraverso un ombelico che è difficilissimo da definire, chi è? Lì di nuovo il mito è utile per dire qualcosa, no? È un demiurgo, è un facitore, un modellatore, però insomma l'essenziale è tirar fuori la forma dalle divenienti concrete realtà che ci stanno accanto nella vita che noi stessi siamo, che cos'è un uomo, che cos'è un ateniese, che cos'è il naso, eccetera, eccetera, no? Cosa sono le mani e così via. No? Ecco, questo insegnamento dell'Accademia è quello al quale il giovane 17enne Aristotele viene introdotto. Probabilmente suo padre l'aveva mandato lì anche perché sapeva che lì c'era una scienza attiva, no? Che seguiva una nuova direzione del sapere. E c'è una particolarità: quando non è più giovane, passano gli anni, si mette evidentemente sempre più in mostra, alla fine si capisce molto chiaramente che è uno dei collaboratori maggiori di Platone con Speusippo, lui è uno certamente diventa uno dei maestri dell'Accademia, dentro l'Accademia, quando è sui 25, tra i 25 e i 30 anni, e Aristotele si segnala innanzitutto con rispetto a tutti gli accademici perché fa un gesto straordinario, inserisce nell'Accademia la retorica. Ah, voi fuori sofisti, eredi dei sofisti, altre scuole, la scuola di Socrate, la scuola della letteratura, del bel parlare, della capacità di influenzare l'ascoltatore, che disprezzava profondamente la scuola di Platone, che ne diceva peste e corna, che diceva della scuola di Platone: ma ragazzi, non andate a quella scuola lì, venite da me che così pagate a me la retta, non andate lì perché quello che vi insegnano lì è inutile, mentre noi insegniamo delle cose pratiche. Ecco, Aristotele ha l'audacia e la sottigliezza di prendere la retorica, portarla nell'Accademia e costruire la vera retorica. Ah, dobbiamo scrivere, diventare esperti in un discorso che convinca? Ma sai qual è il discorso che convince più di tutti? Quello che è vero. Quello che è vero. Se io so le regole del discorso vero, tu hai voglia a incantarmi. Io alla fine ti sconfiggo. E noi abbiamo la citazione di questo testo perduto, che è Grillo o della retorica, in cui appunto il primo grande merito di Aristotele nell'Accademia è di portare la retorica come una delle discipline che si insegnano nell'Accademia in esatta opposizione a tutte le altre scuole di retorica. C'è una concorrenza spietata, no? È evidente in questo periodo, per accaparrarsi i giovani ricchi, perché allora si poteva studiare solo se si era ricchi, ovviamente, no? I giovani che avevano dietro le spalle una famiglia o di nobili o di borghesi che comunque erano ricchi, i nobili dovevano scegliere, come voi, a quale università andrò. Adesso ogni tanto qualcuno mi chiede dove vado a iscrivermi a filosofia, è una responsabilità, anche allora, no? dove mando i miei figli a studiare. La prima cosa è il grillo della retorica, l'altra è il protreptico. E del protreptico per fortuna abbiamo alcuni frammenti molto interessanti che ci sono stati riportati, e vi do un'indicazione, perché nel protreptico Aristotele proprio entra palesemente in battaglia contro Isocrate, le scuole della retorica, quindi è il braccio armato di Platone, diciamo così, sul piano della scuola, no? Quale scuola si deve seguire, quale scuola invece non è necessario seguire. Allora, un attimo che prendo, eccola qui. Allora, i giovani accademici, dietro l'ispirazione della dialettica dell'ultimo Platone, anche qui l'ispirazione di questo testo è Robin, i giovani accademici, dietro l'ispirazione della dialettica dell'ultimo Platone, il pensiero dialettico, si impegnano nella ricerca delle definizioni, trasformando sempre più il libero dialogo del loro maestro in una trattazione letterariamente più arida, ma scientificamente più rigorosa. Qui sentite i passi di Aristotele, e questo è Aristotele in cammino, capite? È Aristotele che comincia a fare trasloco dalla grande ricchezza letteraria e filosofica, umana, morale. Non si può definire, Platone è un dio, come dissero nel Rinascimento, no? Nel Rinascimento gli studiosi che riscoprivano Platone dissero: non è un uomo, è un dio. Ecco, questo non è un dio, è un uomo, ma comincia a fare i suoi passi nella stessa orma che Platone un po' alla volta comincia lui stesso ad aprire, no? Cioè non più luoghi meravigliosi come il Fedone, eccetera, ma analisi aride ma scientificamente corrette che ti dicono che cosa dici in verità, no? E che cosa sai in verità, no? E perché lo dici così e non in un altro modo. Si può comprendere come il forbito ma vacuo discorrere di Socrate porgesse occasione agli accademici di ironici commenti. Si tramanda, questo è molto bello, che in una sua lezione, è famosa, Aristotele, parafrasando un verso di Euripide, osservò: sarebbe vergogna tacere noi e far parlare Socrate. E si capisce perché scrive in grillo allora, no? Allora te lo dico io che cos'è la retorica. Certo, Aristotele divenne ben presto il più influente rappresentante della tendenza accademica rivolta alla rigorosa trattazione scientifica dei problemi, e anche i suoi dialoghi, che partivano dal modello di Platone, un po' per volta se ne distaccarono, creando alla fine un nuovo genere di dialogo letterario. Ecco, questo non si racconta al liceo, no? Non si ha il tempo di raccontare. Già dentro l'Accademia lui si sta inventando nuove forme espressive, che sì, il modello è il dialogo letterario, ma diventa una finzione, mentre il dialogo di Platone spesso è vero. Sono individui, pensate il Protagora, no? Pensate il Gorgia, lì c'è gente che si azzanna davvero, insomma, no? Che rischia la pelle, no? Che se non siamo proprio a un pelo che vengono alle mani, insomma, no? No, qui un po' alla volta Platone inaridisce e Aristotele lo segue, addirittura inventandosi un nuovo genere letterario, cioè il dialogo di discussione scientifica. Quante volte poi l'abbiamo invitato nella storia, nei 2500 anni che sono seguiti, quante volte Cusano scrive dialoghi così, no? Dove si inventa Giordano Bruno, si inventa dei personaggi e li fa dialogare nello stile di Platone, in realtà nello stile di Aristotele, no? Che ha inventato questo dialogo di tipo scientifico, no? Cioè il dialogo di discussione scientifica, al gioco maieutico di socratica memoria della domanda e della risposta, che già nell'ultimo Platone era modificato da una più lunga esposizione dogmatica, pensate al Timeo, Aristotele sostituisce un'antitesi di vari discorsi che rispecchia l'uso della tarda accademia di tenere, come si è visto, grandi dibattiti scientifici. Ecco, i grandi dibattiti, con Eudosso, no? Con Finistione, con i pitagorici che venivano ad Atene. E quindi questo è il modello, no? Che diventa la traduzione scritta di questa vita del dialogo concreto di tipo dialettico. Il dialogo diventa appunto la relazione fedele di un lungo dibattito che un interlocutore dirige ponendo il tema e tirando infine le conclusioni. Oggi questo lo chiamiamo la tavola rotonda, no? Cioè la tavola rotonda sul tema che cos'è la virtù, e ci sono invitati un prete, un filosofo, uno psicanalista, cioè sempre, dicono che cos'è la virtù, ma il moderatore, che chissà perché sempre di più non un giornalista, tira le fila del dibattito, no? Dice: allora in conclusione si è detto questo e quello. Alla caratterizzazione psicologica dei personaggi, che era propria dell'arte di Platone, si sostituisce la logica della discussione secondo quelle leggi retoriche che lo stesso Aristotele aveva introdotto nell'insegnamento accademico. Chiarissimo, no? Adesso capiamo tutto, chi era costui, cosa ha fatto quest'uomo, no? Nella sua vita, e siamo solo all'inizio. Per questa strada al dialogo dei personaggi si sostituisce un dialogo di idee, e questo è molto moderno, non molto di oggi. Le dimostrazioni rigorosamente teoretiche sostituiscono le battaglie verbali eristico-socratiche. Per questa strada Aristotele si avvia alla creazione del trattato scientifico. Avete detto niente. Si avvia alla creazione del trattato scientifico, si avvia alla filosofia naturalis, quella che Newton, Kant, eccetera, si avvia alla creazione di una cosa che l'umanità non aveva mai visto prima. Ha una mente logica che si traduce nel trattato scientifico, dove chi parla è la verità. Chi parla non è Aristotele nella metafisica, parla la cosa stessa, Isaac Zelst, Topratmauto. O meglio, qui mi riprendo la equazione hegeliana, quindi non era solo tra parentesi, o parla la cosa stessa o buttatelo via, no? Non vi serve, non serve più. Quindi è la cosa stessa che è il soggetto vero, no? Della Foucault poi ha fatto un'analisi bellissima dei vari soggetti anonimi che parlano per esempio nella critica della sciopura, ma adesso non ve lo dico perché sennò perdiamo tempo. Per questa strada Aristotele si avvia alla creazione del trattato scientifico nel senso ancora attuale del termine, totalmente attuale, di cui la metafisica sarà un luminoso esempio, nel mentre si precisavano i tratti originali della sua personalità. Se nei suoi dialoghi giovanili si può presumere che Platone apparisse in veste di moderatore del dibattito, nel dialogo maturo, di cui possediamo molti frammenti sulla filosofia, è Aristotele il direttore della discussione. Quindi con questo dialogo Perifilosophias, Aristotele ha preso già nell'Accademia il posto di Platone, è lui che dirige, è lui che ha istituito il metodo, è lui che ha insegnato come si discute scientificamente, è lui insomma che ha in mano la scienza della verità, in un suo cammino irrimediabile, se si può dire così. Ecco, dopodiché Aristotele va asso, questo l'ha detto già bene Florinda, nel 335, a 50 anni, dopo 13 anni di assenza, dopo tutto l'episodio di Filippo II e il giovincello, l'Aquilotto, che diventerà una delle aquile più poderose della storia del mondo, perché badate quello che ha fatto Alessandro, noi non lo sappiamo, forse verrà un film che ce lo spiega, speriamo di no, che sarebbe comunque triste, studiare Alessandro, quello che ha fatto quest'uomo, siamo di fronte di nuovo a qualche cosa di umanamente poco comprensibile, no? Poco comprensibile. Quest'uomo è arrivato in India, si è tirato dietro i suoi macedoni, non si sa come ha fatto, no? Ha completamente distrutto, devastato l'impero persiano, ha creato un nuovo impero, un nuovo mondo, insomma, no? Solo i romani, ma con molte ondate, riusciranno a rifare quello che ha fatto lui. Non ci sarà mai un uomo che poteva fare questo nato a Roma, tranne forse uno, forse, ma l'hanno ammazzato proprio prima che partisse, no? Che partiva per fare quello che aveva fatto Alessandro e che Alessandro aveva lasciato ampiamente incompiuto. Certo, è morto giovanissimo e quindi poi il suo impero è crollato. I romani lo hanno seguito nelle orme della storia del mondo, anche loro non hanno risorto. Chi conosce bene le odi di Orazio conosce certamente l'ode nella quale Orazio celebra la vittoria sui parti, nunca scrivendum, no? Cioè ora si deve ballare, danzare, perché finalmente il parto è stato sconfitto, ma era una roba che non era definitiva, no? Non è stato mai sconfitto il parto, e quindi il grande problema dell'Occidente e dell'Oriente si è ripresentato, non è mai finito, è attualissimo, no? Le terre come la Siria, l'Afghanistan, quando voi guardate la cartina per rendervi conto, no? Come facciamo tutti, oddio è scoppiata la bomba, quello che succede oggi in Afghanistan, in Siria, in Palestina, ha le sue antichissime radici in questi episodi, è la ripetizione in termini nuovi, in una metamorfosi, certo, ma siamo sempre lì, non siamo riusciti a mettere insieme l'Occidente con l'Oriente. E non è un caso che non abbiamo una scienza comune in Occidente e in Oriente, mi diceva Florinda, no? Non abbiamo una scrittura comune. Saremo destinati a trovarla, chi lo sa, ma adesso questa è solo una digressione. Allora, Aristotele a 50 anni torna ad Atene, dopo 13 anni, con l'aiuto di Alessandro inaugura il liceo. Che cos'è il liceo? Ecco, adesso siamo arrivati a bomba, Sì, ce la faccio, però vi voglio dare un'idea precisa di che cos'è il liceo. Il liceo non è assolutamente assimilabile, se non all'ultima fase, con l'Accademia. È un luogo diverso. E allora prendo questo libro meraviglioso, Werner Jaeger, Aristotele, prime linee di una storia della sua evoluzione spirituale, un libro che è ancora fondamentale, che ci dà una descrizione del liceo. Non sappiamo moltissimo, ma quello che sappiamo è importantissimo. Dice Jaeger: di nessuna scuola scientifica possediamo tante notizie come di quella del liceo, intende delle scuole scientifiche antiche naturalmente. Persino le lezioni che in essa furono tenute ci sono state conservate in gran parte negli scritti di Aristotele. Teofrasto, perché cita Teofrasto? Perché Teofrasto è l'allievo diretto di Aristotele che ne eredita le proprietà. Le eredita sino a un certo punto, perché Teofrasto non era ateniese e quindi non poteva possedere, lo deve possedere attraverso un prestanome, lo diremo oggi, o attraverso poi il suo discepolo che è Demetrio Paleorcete, che è un personaggio che poi lo incontreremo per io. Quindi, che cosa Teofrasto possiede dopo la morte di Aristotele? Possiede un fondo, cioè un gran giardino, nel quale si poteva passeggiare, e che quindi si chiamava Peripato, e che quindi, come si sa, Aristotele aveva l'abitudine di andare insegnando. Insegnava passeggiando, ma non è perché era scemo, dice, o perché gli piaceva l'aria fresca, ma perché probabilmente in questo giardino, io direi certamente, c'erano tutti i depositi dei prodotti scientifici dell'Accademia. C'erano le piante, c'erano gli animali, c'era non soltanto la raccolta, ma anche la elaborazione, il lavoro che si faceva su questo mondo vivente. Ed è chiaro che Aristotele, passeggiando, mostrava, spiegava, illustrava. L'opera scientifica di Aristotele è immensa ed è la prima grande opera scientifica dell'Occidente, che non ha avuto l'eguale se non in personaggi come Newton, come Galileo, ecco, ma direi che lui però aveva una visione ancora più grande, no? E Aristotele in questo suo insegnamento, soprattutto su due discipline, ha avuto una incidenza fondamentale. Una è la biologia. Niente come la biologia di Aristotele arriva ai giorni nostri, arriva all'età moderna, diciamo più prudentemente, purtroppo poco seguita nell'antichità, riscoperta appunto in tempi moderni. L'altra grande opera è la cosmologia, purtroppo seguitissima nell'antichità, era quella che invece sarebbe stato meglio se cadeva prima, perché incentrata ovviamente su quello che sarà poi il sistema tolemaico, e quindi un sistema destinato, grandioso sistema, perché il sistema tolemaico è un capolavoro dell'ingegno umano, è un capolavoro del come spiegare che cosa vedo sul presupposto che io sto fermo e il resto si muove. Ovviamente Copernico ebbe buon gioco, ma già i pitagorici avevano intuito questa possibilità. Diceva, vabbè, questo vuol dire che io posso pensare anche il contrario, no? Che quello che vedo sta fermo e sono io che mi muovo. No, sono le grandi avventure. Allora, un gran giardino, e voi sapete che si chiamavano peripatetici i discepoli di Aristotele, perché secondo descrizioni molto pittoresche che ci sono rimaste, anche un po' ironiche, andavano in fila dietro al maestro che spiegava, che parlava, che si dava un grande affare, e naturalmente erano rigorosamente in ordine gerarchico, i più anziani, i meno anziani, gli ultimi arrivati che non sentivano niente e che dovevano aspettare del tempo per fare la loro carriera dentro il peripato. Poi un sacello delle muse che seguiva l'esempio dell'Accademia, anche l'Accademia di Platone era dedicata alle muse, come è ovvio, un altare e vari portici. In uno di questi portici erano esposte su tavole le famose pinaches, le carte geografiche della Terra, che era uno degli strumenti scientifici meravigliosi, no, del liceo. E anche il resto del materiale didattico, come la biblioteca, che sicuramente era là. Una statua di Aristotele era esposta accanto ad altri doni votivi nel sacello delle muse. La scuola, già fin dal tempo di Aristotele, disponeva di molto materiale didattico. Era proprio una scuola come si deve, diciamo così, no? Probabilmente molto più che l'Accademia, ma sicuramente più, perché questo era l'interesse di Aristotele. E in particolare aveva una raccolta di libri che poteva essere contenuta solo in un edificio di una certa ampiezza, e non è da respingere la congettura che oggetto della donazione fatta da Demetrio Paleorcete a Teofrasto, vedremo poi chi è questo Demetrio, fosse proprio il bene immobile che già aveva servito ad Aristotele come sede per le sue lezioni. Quindi Aristotele faceva le lezioni presumibilmente nell'edificio della biblioteca, no? Avendo la biblioteca, una cosa così, insomma. E tanto vero questo, è tanto plausibile, che quando voi andate a leggere una delle descrizioni che Aristotele fa delle categorie, quello che diceva prima Florinda, cioè il fondamento è l'individuo, il sostrato, di chi stai parlando? Sto parlando di quella cosa lì, di questa poltrona. E cosa posso dire di questa poltrona? Posso dire la qualità, la quantità, la relazione, la modalità, la causa, eccetera, eccetera, che sono le varie categorie, i categorumena che io posso attribuire al sostrato. E c'è un caso nel quale lui fa l'esempio di un soldato. Molti suppongono, anche Pacita c'era questa supposizione, a sua volta la ricavava da studiosi antichi, che lui fa lezione con i ragazzi e intanto dice: dunque, pensate a un individuo concreto, vedete quel soldato là, prendiamo quel soldato là, cosa diciamo di quel soldato là? Innanzitutto che è un uomo, no? E poi che è in piedi, e poi che è bello, eccetera, eccetera. Esemplificava, quindi presumibilmente dall'aula della biblioteca nascevano le grandi lezioni della metafisica che vedremo perché le faceva qui, eccetera. Demetrio avrà conservato per la sua scuola, che farà poi il trasloco ad Alessandria d'Egitto, in quanto il ricordo del fondatore era ormai legato a quel pezzo di terra. Tuttavia la fondazione deve essere stata intestata al nome di Teofrasto, perché nel suo testamento egli lega il peripato alla scuola con questa formula: lascio il giardino e il peripato, cioè la passeggiata, con gli edifici che vi sorgono, a quelli tra i nostri amici iscritti che volta per volta vogliono dedicarvisi in comune nell'insegnamento, nella ricerca scientifica, non essendo possibile che ognuno vi rimanga costantemente, e ciò a patto che non sia permesso di alienare o di appropriarsi cosa alcuna, e che essi debbano invece possedere tutto come comune santuario e servirsene mantenendo reciproci rapporti di cameratismo e di amicizia secondo ciò che è conveniente e giusto. È molto chiaro. Allora, questo è il luogo dove quelli che erano gli esperimenti dell'Accademia, invitare le scuole, state qui, lavorate con noi, cercate con noi, discutete con noi, questo è il luogo dove ciò diventa canonico, è fatto per questo. Voi venite qui e sinché farete ricerca e insegnerete, qui siete bene accetti. Purtroppo non potrete restare per sempre, ma se venendo qui e usando il patrimonio della scuola, non appropriandovi del patrimonio della scuola e frequentandola nel giusto modo, come lo stesso Aristotele aveva descritto e dopo lo dirà, siete accolti come amici. Queste belle parole, scrive Jäger, attestano come nella scuola sopravviveva lo spirito che Aristotele le aveva infuso, le norme fondamentali della vita collettiva vi erano saldamente stabilite, come ci si comporta in una scuola. Simbolo della comunità erano i convegni sociali che avevano luogo regolarmente ogni mese, per esempio i simposi. L'inventario contenuto nel testamento di Stratone esamina accanto, enumera accanto alla biblioteca suppellettili per l'agape, tovaglie, vasellame. Questa organizzazione deve essersi sempre più completata nel corso delle generazioni e al tempo dello scolarcato di Licone si ebbero lamentele per il fatto che gli studenti più poveri non potevano partecipare ai conviti facendosi in essi troppo lusso, quindi bisognava abbassare il tono per consentire a tutti di partecipare a queste feste, diciamo così, del liceo. Ma lo stesso Aristotele redasse un regolamento concernente le costumanze da seguire, per esempio nei simposi, come ci si comporta in un simposio, ed uno concernente quelli da seguire nell'agape, così come avevano fatto già Senocrate e Speusippo per l'Accademia, qui ripetendo nella sua scuola alcuni ordinamenti che già erano nell'ultima Accademia. Queste norme esercitarono nelle scuole filosofiche una funzione non indifferente, cioè poi le scuole degli epicurei, le scuole degli stoici, le scuole degli scettici che vennero subito dopo, assunsero questa mentalità e questa modalità e questa, diciamo, questo regolamento generale, come ci si comporta in una scuola dove si fa ricerca in comune, dove si cerca in comune la conoscenza, la verità. Così. L'ordinamento delle lezioni era stabilito saldamente, questo lo sappiamo con certezza. La tradizione racconta che Aristotele dedicava la mattina ai corsi più difficili, di argomento filosofico, quindi la metafisica, ma anche la fisica, il soldato che si vede dalla finestra, no? Faceva lezioni, no? Come ancora oggi facciamo. Nel pomeriggio faceva lezioni di retorica, di dialettica, per un pubblico più vasto. Quindi era interessante questo, si può pensare in due modi. Queste lezioni erano più popolari, diciamo così, più esoteriche, e si può pensare che non tutti i discepoli che si formavano nel liceo, almeno all'inizio, seguissero già subito le lezioni di metafisica, forse si arrivava per gradi, ma anche, come accadeva d'altra parte nelle accademie tedesche al tempo di Kant, no? Di Fichte, a Jena, che ci fossero dei corsi specifici per l'università, come era Fichte a Jena. E però la domenica Fichte teneva lezione per tutta la popolazione, che andava a sentire il filosofo che parlava di tutto, no? Di tutto quello che era lo scibile umano. Accanto al maestro tenevano i loro corsi gli scolari più anziani, come Teofrasto e Eudemo, che erano i suoi primi discepoli. Tra i peripatetici dotti non troviamo quasi mai nomi di ateniesi. Hai detto, questo è importantissimo. Gli ateniesi erano un po' in decadenza ormai, eh? Era finita la libertà politica, no? Qui Atene sotto il giogo dei Macedoni, sotto il giogo di Alessandro, no? E quindi si è persa la vocazione politico-retorica filosofica della ricerca. Non troviamo quasi mai i nomi di ateniesi, gran parte degli uditori venivano da fuori, quindi aveva una grande fama in liceo, come già l'Accademia avevamo detto prima. Dalla comunanza platonica di vita, dal succen, nasce nel liceo l'università, nel senso moderno della parola. Cosa vi devo dire di più? No, è questo che voglio farvi percepire, che se oggi noi abbiamo un'università che si è reinventata nel Medioevo e nell'età moderna, il modello è questo qua, è il modello, è questo che ci è stato tramandato attraverso Aristotele. Gli scolari, che recano ancora il bel nome platonico di amici, vanno e vengono senza tregua, giacché, come dice Teofrasto, con un certo tono di rassegnazione, l'abbiamo letto prima, non è possibile che ognuno vi rimanga costantemente, cioè purtroppo non possono stare sempre qui, devono passare di qui, come oggi nelle università, e poi devono andare nel mondo, diciamo così. Infine, no, questo ci arriviamo fra un po'. Ci arriviamo subito perché i tempi stringono. Qual è la grande rivoluzione di questi studi? Florinda l'ha già detto, l'ha già indicato guardandola a partire dai grandi trattati di scuola della metafisica, della fisica. Cos'ha di nuovo questa scienza rispetto alla dialettica finale dell'Accademia? Qual è l'elemento che proprio discrimina e fa quel movimento a molla che diceva Florinda, cioè mi allontano dal mio Platone, però insomma del tutto non riesco ad allontanarmi mai, quindi in certi punti mi riavvicino, però c'è indubbiamente una cesura. Platone è un filosofo, Aristotele è uno scienziato, potremmo dire così, è un'eresia perché Aristotele è un grande filosofo, ma e di Cartesio si potrebbe ripetere il medesimo, Cartesio è un grande scienziato. Dice no, ma era anche un grande filosofo, sì, però era un grande scienziato. Insomma, come ce la figuriamo questa grande novità che chiedeva il liceo, che chiedeva che nel liceo ci fossero tutte queste strutture di un'università come la penseremmo oggi, con l'orto botanico, con gli animali nello zoo, con gli esperimenti sulle piante, sulle pietre, con i discepoli di Aristotele che scrivevano la storia di tutte le città greche e la costituzione di tutte le città greche. Aristotele di persona scrisse la costituzione, la storia della costituzione di Atene, che scrivevano la storia della musica, che scrivevano la storia della poesia, la storia della tragedia, la poetica di Aristotele. Cosa c'era però di nuovo in tutto questo rispetto al fatto che anche gli accademici nella loro fase dialettica dialogavano con tutti gli scienziati, e c'era una cosa fondamentale che posso provare a esprimere così, ma dopo la faccio dire ad Aristotele, dopo leggiamo una pagina di Aristotele con grandissima emozione, perché
non ti vedo, devo spostare questa cosa, mi dà fastidio, però volevo anche
io la direi così, ecco, vediamo se Aristotele, nella storia dell'umanità, fu il primo che si mise a studiare la realtà sensibile, come portatrice di una forma universale che si poteva rendere oggetto di conoscenza. E questo passaggio non è... Se uno si chiede, ma come mai? È nella storia, ovviamente, no? Nella realtà vivente. Se voi pensate alla storia della vita di Platone, non poteva arrivare fin qui Platone. Nulla lo... Bisognava essere figlio di un medico, bisognava essere nati altrove rispetto ad Atene, arrivarci in quel momento, fare tutte queste esperienze, diventare il maestro delle conferenze, maître de conférence, no? Era Aristotele, dialogare con tutti questi sapienti, per avere finalmente chiara la cosa che deve fare il sapere, per essere sapere reale delle cose che ci sono, e non sapere simbolico, non sapere retorico, non sapere puramente politico, puramente educativo nel senso del bravo cittadino. No, no, io voglio sapere cosa sono le meteore, io voglio sapere cos'è un'eclissi, lo voglio sapere, non mi interessa questo. Questa separatezza, no? Di cui parlavo. Ecco, Aristotele ha fatto questo, no? Ma ora ve lo leggo come lo racconta lui, e non a caso in una pagina fondamentale, perché questa pagina, diciamo così, è l'inizio di uno dei suoi trattati scientifici più stupefacenti, De Partibus Animalium, sulle parti degli animali. È una metafisica, capite? La metafisica serve per avere quest'occhio. Ma poi è sulle parti degli animali, testo che poi purtroppo la tradizione ha quasi dimenticato. Quando l'hanno riscoperto nel 500 sono rimasti tutti, ma c'era già arrivato, guarda, abbiamo perso 500 anni, di più. Cosa scrive Aristotele in questa prefazione? Adesso sono le sue parole, ipsissima verba di Aristotele, tradotte bene, delle sostanze, degli individui concreti, che si trovano nella natura, le une sono ingenerate e imperiture per tutta l'eternità. Cosa sono? Gli astri, il sole, la luna, le stelle, che lui considera, come tutta l'antichità, eterni, no? Eternamente in un cerchio ritornante, no? Perfetto, puro e incorruttibile. Qui poi l'idea che anche la luna era incorruttibile, cioè, tutte le storie che sono seguite. Le altre invece, delle sostanze che si trovano in natura, le une sono gli dèi, insomma, no? Sono gli dèi in quanto sono gli astri. Le altre partecipano invece della nascita e della morte, il mondo sublunare dove si nasce e si muore, cioè si diviene, no? Quello che dice, cioè si diviene. Accade ora che di quelle prime realtà venerande e divine noi abbiamo minori nozioni, già, sono più difficili, più lontane. Infatti, per le indagini che intorno a esse si potrebbero fare e in cui noi desidereremmo di conoscere la verità, pochissimi sono i punti di partenza che alla nostra percezione appaiano evidenti. Badate, alla nostra percezione. Si parte dalla percezione, dall'individuo sensibile, da quel che si vede, si tocca, si degusta, si odora. E io vedo la luna, vedo le stelle, ma come ci arrivo? Come arrivo a spiegare questa cosa che vedo? È troppo remota, troppo divina, troppo sublime, ma soprattutto troppo remota. Ne ho una visione troppo lontana, distaccata. Mentre, a proposito delle realtà transeunti, divenienti, vegetali e animali, qui noi abbiamo maggiori possibilità di conoscenza, crescendo noi nel loro stesso ambiente. Questo è proprio Aristotele. Delizia di questa mente lucida, chiara, semplice, no? Che dice le cose giuste, dice, perché conosco bene le cose sensibili di questa terra? Perché anch'io sono fatto così, perché sono qui con loro, no? Sono nello stesso spazio, nello stesso tempo. Ognuno infatti può acquistare molte nozioni a proposito di ciascuna di tale specie viventi, solo che abbia la buona volontà di lavorarvi assiduamente attorno, solo che abbia la buona volontà. Cioè che sia stato preso da questa tarantola, no? Che l'abbia morso, questo amore della conoscenza degli enti sensibili, cosa che era una, come dire, impossibilità per un uomo come Platone, addirittura una follia per un uomo come Solone, cioè non era pensabile questo pensiero, bisognava arrivare fin qui, tutta la crisi della grecità, tutto il problema, dei sofisti, bisogna arrivare sin qui per produrre questo essere unico, primo della storia del mondo, sul cui modello ne abbiamo avuti poi per nostra fortuna milioni. Un uomo della teoria pura, un uomo della conoscenza disinteressata, che vuole conoscere proprio questa cosa qui, come sono fatte le formichine. Io voglio sapere come è fatta una formica e perché ce ne sono di nere e di rosse. Normale per noi, no? Assolutamente incredibile per il mondo di allora, e ci vollero secoli e secoli perché questa visione di Aristotele potesse tramandarsi, come dire, fermentare, solo che abbia la buona volontà di lavorarvi attorno. Lavoro, ragazzi, la conoscenza è lavoro. Entrambe le forme di studio hanno la loro attrattiva. Se attingiamo col nostro sapere anche una minima parte di quelle superiori realtà, tuttavia, per la sua intrinseca importanza, questa conoscenza ci è più cara di quella di tutto il nostro mondo empirico. Se so, arrivo a capire qualcosa di che cosa governa la danza dei pianeti, no? Che cosa governa questo mistero di Mercurio, perché Mercurio mi appare un po' così, poi un po' così, solo che ne sappia qualche cosina sono felice, perché ho saputo qualcosa di eterno e di divino, da questo punto di vista imparagonabile con la comprensione di che cos'è una chioccioletta o una formica. Però anche quando nel mondo empirico, allo stesso modo, ci capiti di scorgere anche una piccola parte dell'essere di cui ci siamo innamorati, se non ti innamori dell'essere, filosofia non la fai, no? Fai un altro mestiere nella vita. Ciò riesce più dolce che la precisa visione di molte altre cose, anche importanti. Cioè, è però dolcissimo aver capito cos'è una chioccioletta, perché nasce così, perché si riproduce cos'ha, e io ne ho comprese le regole, le leggi, le ho nel mio possesso interiore. Le realtà inferiori, essendo più e meglio accessibili alla conoscenza, vengono d'altra parte ad avere il sopravvento nel campo scientifico, già che esse sono più vicine a noi, più conforme alla nostra natura, e la loro scienza finisce per costituire quasi un equivalente di quella filosofia che studia le realtà divine. Bellissimo. Ha detto, le realtà divine sono il nostro sogno. Però anche nelle realtà sensibili, piccole, che noi studiamo innamorati dell'essere che pure in loro c'è, quell'essere che è il tutto che noi vediamo, e alla fine anche queste conoscenze hanno una rilevanza scientifica non inferiore alle altre, e quindi degne di essere perseguite per loro stesse, diciamo così. Ora, poiché di queste ultime abbiamo già trattato, e delle realtà divine, cioè nei libri che sono dedicati ai fenomeni celesti, che sono essi stessi interessantissimi, e a loro riguardo abbiamo esposto la nostra opinione, ci resta da parlare dell'altra natura, di quella vivente, possibilmente senza tralasciare alcuna cosa più o meno importante che essa sia. Infatti, anche nel caso degli esseri meno favoriti dal punto di vista dell'apparenza sensibile, la natura che li ha creati dà gioie indicibili a coloro che, considerandoli scientificamente, sanno comprendere le cause e sono schiette nature di ricercatori. Ma le schiette nature di ricercatori nascono qui, signori, qui, educati dentro il liceo, a questo sguardo che Aristotele ha incarnato per primo. Del resto, sarebbe inconcepibile e assurdo se, pur godendo nella contemplazione delle riproduzioni artistiche, in quanto in essa è implicita anche la contemplazione dell'arte che le ha prodotte, per esempio la pittura o la plastica, non prediligessimo assai di più la considerazione delle stesse realtà naturali che di quelle riproduzioni sono l'oggetto, essendo in grande parte possibile conoscerle. Salto per ragioni di tempo. Noi miriamo alla forma, morfè, ma miriamo alla forma nella sua totalità. Quel che importa è la casa, non i mattoni, la calce, le travi. Così nello studio della natura quel che interessa è la realtà complessiva e totale di un dato essere, e non quello esclusivo delle sue parti che, separate dall'essere di cui sono costituenti, neppure esistono. e questa è proprio l'unione di metafisica e fisica, no? Cioè bisogna conoscere l'olon, l'intero, l'ente in quanto tale come sostrato, ma bisogna conoscerlo nelle sue parti, no? Le quali sono autonome e non autonome. Autonome nella ricerca specifica, governata dall'esperienza, come si dirà poi sempre, l'empeiria, come si dirà poi sempre da Aristotele in poi, dal fatto che io la devo guardare, la devo sezionare, la devo vivisezionare, la povera chiocciolina, e allora prendo un sacco di cose su questo particolare, ma ben inteso, in quanto esso è parte della vivente natura. E questa è la filosofia di Aristotele, che è in grande parte la filosofia di Newton, che è in grande parte la filosofia dell'Occidente. Ecco, detto questo, non mi rimane moltissimo da dire per vostra fortuna, ma vorrei raccontare in due parole quello che succede dopo la morte di Aristotele. Dopo la morte di Aristotele, che ha già detto Florinda bene, scappa da Atene, non è più possibile conservare la scuola ad Atene, è troppo osteggiata, o meglio, la si conserverà, ma in una forma molto minore. E il discepolo di Teofrasto, l'allievo prediletto di Aristotele, il continuatore degli scolarchi del liceo, a questo responsabile, certamente in difficoltà, viene in soccorso un suo allievo, un ateniese, che appunto Demetrio fa le orcette. Per ragioni che non ci sono molto chiare, Demetrio fa le orcette, viene invitato, come era accaduto ad Aristotele, viene invitato ad Alessandria d'Egitto da Tolomeo Sotere. Alessandria d'Egitto è uno dei grandi regni ellenistici che sono conseguenti alla morte di Alessandro Magno, quando il grande impero collassa, l'ha detto bene Florinda, e si creano tanti regni, no? Quello certamente egiziano è il più potente, il più grandioso, quello che ha maggiore consistenza, quello la cui indipendenza e forza arriverà sino a Cleopatra, no? Sino a quando Marcantonio, Augusto, eccetera, eccetera, si scontreranno lì. E Tolomeo Sotere chiede a Demetrio Fraorcete di diventare il, diciamo, l'istitutore, il maestro del suo figlio, no? Di colui che poi gli succederà sul trono. E Demetrio Fraorcete ha un'idea grandiosa. E, come dire, un segno del destino, ma forse non poteva che andare così. Dice a Teofrasto: mi dai tutto quello che hai nel liceo? E Teofrasto risponde di sì. È una vicenda incredibile, eh? E Demetrio fra le orcette prende l'intero patrimonio scientifico del liceo e lo trasferisce nel museo, in quello che diventerà il museo di Alessandria. Adesso vi leggo questo passaggio. Della organizzazione della cultura ad Alessandria d'Egitto si occupò l'intelligente Demetrio Faleorcete, cioè una volta chiamato come istitutore, lui si espande, diciamo così, nella fama e nella fiducia del sovrano e diventa il sovrintendente della cultura di questo regno ellenistico, che ha ovviamente, come dire, il bisogno di darsi un'identità forte, no? Un'identità difficile, perché da un lato è erede dell'impero di Alessandro, questo è uno degli ad hoc, dei vari generali di Alessandro che poi si sono spartiti le terre, e quindi è erede della cultura greco-macedone dell'originario conquistatore, però deve fare i conti con la situazione reale. Difatti Demetrio, come dire, il regno di Alessandria d'Egitto è molto saggio nello stabilire un rapporto di compromesso, ma più che di compromesso, anche di accettazione della grande tradizione dell'Egitto antico, quindi gli dei egiziani, la scrittura egiziana, assorbe dentro di sé tutta questa grande tradizione e deve creare una sintesi tra la cultura greco-macedone e questa plurimillenaria civiltà dalla quale i greci stessi ripetevano gran parte della loro cultura. Platone ne parla espressamente nelle sue opere, no? Di questa origine. Solone è andato in Egitto a imparare quello che i greci non sapevano, perché i greci erano dei parvenuti, degli ultimi arrivati nel, diciamo, sul palcoscenico della storia, no? Quindi vanno in Egitto a sapere chi sono, no? E da dove vengono, eccetera. Ecco, e Demetrio Falorceta è un personaggio, evidentemente era un uomo straordinario, è un personaggio chiave, perché è un greco, è un ateniese, si è formato alla scuola del liceo, è un allievo quindi di Teofrasto, però è una persona intelligente che sa diplomaticamente che cosa lo aspetta lì. Diventa il ministro della cultura, sostanzialmente, di questo nuovo regno, che deve darsi un'identità, una tradizione, uno stile e soprattutto un'importanza, no? E allora Demetrio Falorceta si occupa dell'organizzazione della cultura. Ateniese di nascita, era stato allievo di Teofrasto. Egli concepì l'ardito progetto di trasferire praticamente ad Alessandria l'organizzazione del liceo, e riuscì a convincere all'impresa anche Stratone di Lampsaco, che era scolarco dopo Teofrasto. Comincia a rompere le scatole a Teofrasto, poi lo Stratone di Lampsaco ottiene. Iniziò allora ad Alessandria la costruzione della biblioteca e del museo, che sono poi in sostanza la stessa cosa, dal nome degli antichi cenacoli pitagorici, appoggiata da una corta politica culturale. Qui si celebra un episodio molto famoso, che mentre si vietava l'esportazione del papiro, che era la carta, era ciò su cui si scriveva, quindi ciò su cui la sapienza si conservava, e allora vietava l'esportazione del papiro: se voi non avete il papiro non potete fare i libri, li facciamo solo noi. Si prometteva l'auta ricompensa a chi consegnava per farne breve, rapida copiatura qualsiasi libro fosse in suo possesso, cioè la politica molto avveduta, no? della biblioteca e del museo era: tu vieni ad Alessandria per gli affari tuoi, perché sei innamorato, perché devi comprare una casa, perché devi fare affari, c'hai un libro con te? Ah, non torni a casa se non ce lo dai. Se hai un libro, ce lo dai, noi te lo copiamo in 448, te lo studiamo quello, ma la copia la mettiamo dentro la biblioteca. E c'era una scuola di scribi, no? Che rapidissimamente, e quindi nel giro di poco questo divenne il centro di tutti i libri dell'antichità, come qui viene detto. In breve, la biblioteca raccolse la quasi totalità dei libri esistenti, raggiungendo in seguito la cifra davvero ingente per il mondo antico di oltre 700.000 volumi. Sono andati quasi tutti per tutti, lo sapete, incendiati dai fanatici, un po' anche dalla sventura, ma soprattutto incendiati dai fanatici di varie religioni, non di una sola, ma anche purtroppo della nostra. Il museo comprendeva un osservatorio astronomico, state a sentire, un giardino zoologico, un orto botanico, sale anatomiche, perché lì si praticava la dissezione dei cadaveri, come non era mai stata praticata prima, perché osteggiata da pregiudizi religiosi, e si fecero lì le prime grandi scoperte di come è fatto il nostro corpo, e molte delle, come dire, delle parole che ancora descrivono le parti del nostro corpo sono traduzioni di quello che i grandi medici di Alessandria scoprirono. L'esempio, sale di lettura, sale di dibattito, cioè se tu entravi nel museo eri in una organizzazione, insomma, tipo come si chiama a Parigi, no? Quando tu vai su a Centre Pompidou, c'è tutto, no? C'è la sala del cinema, la sala del dibattito, la sala dei libri, la sala delle riviste, la sala. E così era concepito sul modello del liceo e con gran parte di materiale che veniva di lì. L'esempio di Alessandria venne imitato in altri centri ellenistici come Rodi e Pergamo. Pergamo. E a Pergamo si inventano appunto le pergamene. Cioè tu non mi dai il papiro e io sono fregato. E no, io scopro un altro sistema, no? Che è la pergamena raschiata, per scrivere, che anzi anche più durevole per certi versi del papiro, no? Può essere anche meglio del papiro. Quindi comincia questa grande rincorsa o grande, come dire, imitazione di quello che succedeva ad Alessandria. Questi diventano poi i centri dove, quando studiamo storia, no? Quando voi studiate la storia, dove va Cicerone, dove vanno tutti i romani importanti, vanno a studiare qui, no? In queste scuole. dando luogo a veri e propri fenomeni di concorrenza culturale. Ho finito, ho finito.
C'è il
punto
che deve andare,
l'abbiamo
detto.
Sì.
Grazie mille, buona
serata. Arrivederci, grazie.
Allora, mentre andate via vi dico, però ad Alessandria la filosofia non è andata. Arrivederci.
Arrivederci.
Allora adesso lo dico meglio, ad Alessandria d'Egitto accade la rivoluzione scientifica dell'Occidente. Se voi pensate Euclide, Archimede, l'astronomia, la geografia, la prima geografia oggettiva, diciamo così, non straordinaria, Iparco, e quindi tutto quello che ha costituito la base del sapere occidentale qui ha trovato uno sviluppo straordinario a seguito della grande lungimiranza dei sovrani ellenistici, e astronomia, geografia, fisiologia, matematica, filologia, storiografia. La filologia è quella che ci ha salvato tutti i testi che ancora noi conserviamo, no? E la filologia che ci ha insegnato a leggere l'alfabeto greco, che originariamente non aveva né punteggiatura né separazione tra le parole, perché era una macchina per leggere, era una macchina per non era una macchina per leggere, intendo dire ad alta voce, serviva a intonare la voce, la scrittura, non serviva a mettersela lì e contemplarla. E infatti ci vorremmo, non hanno secoli, no? Perché ancora si sa che Agostino rimane stupefatto quando vede Ambrogio che legge in silenzio. No, perché non è abitudine, nessuno sapeva più leggere in silenzio. Ecco, è interessante osservare, come tante volte si è osservato, per carità, che la filosofia è scomparsa. Cioè il centro del progetto, il fondamento del progetto di Aristotele, erede di Platone, che diceva, vi ricordate le ultime righe che vi ho letto della prefazione, chiamiamo così, dell'inizio sulle parti degli animali, che dice: ben inteso, la scienza si occupa dell'intero. Tu puoi studiare il piede da sé, come può fare l'anatomista, ma devi sapere che il piede staccato dal corpo non è reale, che reale è l'unità, che noi separiamo per comodità di analisi. Le scienze particolari, le filosofie seconde, come le chiamava lui, fanno questo, no? Separano dall'intero qualche parte e la studiano particolarmente. Ma questo studio ha senso soltanto se si riconnette con l'intero. Quindi non possiamo studiare soltanto il movimento. Astraiamo dal fatto che tutti gli enti sensibili si muovono, divengono nei vari modi in cui Aristotele studia il divenire, e astraiamo da questo e ci occupiamo soltanto del movimento della kinesis, semplicemente di traslazione. Cosa succede a un corpo quando va da qui a lì o da su a giù? Lo possiamo fare, anzi, questo è quello che fa il fisico. Ma quello che fa il fisico ha un senso soltanto se poi viene ricongiunto con le domande fondamentali. E le domande fondamentali sono: qual è l'essere dell'ente che si muove? Qual è il fine del movimento? Qual è la causa del movimento? Solo se queste domande nella loro interezza sono tenute vive attraverso il riferimento alla scienza di fondo, alla filosofia prote, allora il sapere scientifico ha in sé il proprio fondamento e la propria felicità, come diceva giustamente Florinda, il piacere del comprendere, per il piacere del comprendere. Ad Alessandria d'Egitto tutto questo cade, ma era già in via di cadere, ad Atene. Aristotele, che probabilmente è morto di un cancro allo stomaco, era ancora giovane quando è morto, ma già, credo, nella sua scuola l'interesse si spostava sempre di più verso le discipline particolari e perdeva il senso dell'intero, perché il senso dell'intero era l'ethos politico greco. era il senso della vita per un uomo greco che vede nella felicità della contemplazione la massima realizzazione dell'umanità, simile a un Dio. Sei simile a un Dio perché pensi nella libera mente, no? Ma questo non è più dato a un servo di Alessandro o di Filippo, non è più così per un uomo che è ormai un suddito e non un libero pensatore, nel senso di colui che pensa la virtù della sua vita nella libertà. E quindi già lì si creavano i presupposti. Che cosa volete che interessasse al sovrano di Alessandria la meditazione filosofica? Quella si va a rinchiudere nello stoicismo, nelle scuole, diciamo, Russell le ha descritte molto bene così, sono l'ambulanza le scuole, no? Nella sua storia del pensiero occidentale. Russell dice che stoici, epicurei, scettici sono l'ambulanza della filosofia. La filosofia è malata, è moribonda, e allora sulle salvano i filosofi che si rinchiudono nei loro giardinetti, no? A pensare alla virtù, al bene, a come si può essere felici nella vita. Tutti dicono la politica, ma per carità, che stia fuori dalle porte. Poi gli storici avranno una evoluzione quando diventano romani, perché per un romano è difficile dire no, la politica stia fuori. E la filosofia non serve più, non è più utile per avere fama nel mondo. La filosofia è la creazione in Occidente di un uomo politicamente libero. E questo è il punto, no? La filosofia rinasce in questa forma solo con Spinoza. Spinoza è colui che vuole un uomo filosoficamente libero, democraticamente libero. E naturalmente questo colpisce anche i contenuti scientifici. I contenuti scientifici diventano quelli che adesso il senso comune mangia e beve tranquillamente, in maniera pacifica, e sono bellissimi, no? Sono importantissimi, ma il cui senso ultimo, ecco, non lo chiedete allo scienziato. Non chiedete allo scienziato cos'è natura, non chiedete come nasce questo concetto, non chiedete allo psicologo cos'è psiche, è una pura invenzione della sua scienza, che è molto abile nelle sue strutturazioni, ma parla di cadaveri, non di cose viventi. E la filosofia non ha più naturalmente niente da dire sul piano politico, o molto poco, e a sua volta la politica, come già dai sofisti, diventa tecnica, no? Tecnica della persuasione, arte della persuasione, con il bene e il male che c'è tutto ciò, con la grandiosa evoluzione di tutto ciò, ma col persistente problema: ma qual è il senso dell'intero? Ovvero, perché non si tratta di misticismo qui, parlando di Aristotele, c'è un lato mistico di Aristotele molto marginale. Non si tratta del senso dell'intero come intuizione, no, si tratta di che cosa sai in verità. È tutto lì. Che cosa sai? Ma io so la geometria, sì, bravo. E la geometria che cosa sa in verità? E come si costruisce in verità? E quale uomo vivente la costruisce in verità? E a partire da che cosa la costruisce in verità? E così via. Certo, ci si può innamorare della geometria, l'ha detto Aristotele, va benissimo, no? Ci si può anche innamorare del bisogno dell'intero. Ci fermiamo qui allora, sì. No, beh, io posso fermarmi benissimo qui con l'anatropola che va bene. Se ci sono delle domande abbiamo 5 minuti, sì. Forse sarà molto difficile, però io sono qua. Voi siete in partenza. Va bene, allora già sapete tutto gli hai spiegato già. Va bene, allora arrivederci, ci vediamo.
Se non ci sono domande, aspetta un secondo, loro stanno andando tanto perché c'è una tornata di gente che deve uscire prima, quindi andate così poi ci salutiamo. Arrivederci.
Grazie mille.
Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci. Sì, se ci sono domande adesso vediamo, prendiamoci un attimo di calma perché gli altri non devono scappare.